Alice. Libri, storie, idee con Moira Bubola.
Come la letteratura interroga il mondo e le nostre vite? In un mondo attraversato da venti di guerra e di sopraffazione, è tempo che soffino venti di rinnovamento, portatori di pace, solidarietà, rispetto, giustizia e poesia. E quale vento migliore della grande letteratura? Sono parole queste che Chiasso Letteraria ha scelto come stendardo baluardo per questa ventesima edizione, un'edizione importante, cifra tonda, importante anche per tutti gli ospiti che si susseguono in questi giorni di festival. E con noi ce ne sono due, Dejan Atanackovic e Giorgio Falco, benvenuti. Grazie di essere con noi. In diretta dallo spazio Officina, chi fosse all'ascolto e volesse ancora arrivare qui a Chiasso, naturalmente c'è il tempo per farlo. Io ringrazio i colleghi IDM, i colleghi RSI che permettono la messa in onda di questa nostra trasmissione, in particolare Tiziano Trotto ed Enea Rigamonti. La nostra colonna sonora sarà viva qui sul palco, affidata a Misha Fortuna e Mario Massa. Misha Fortuna alla voce, Mario Massa trombettista e compositore. Oggi ci propongono un progetto discografico davvero speciale, si chiama Elot ed è nato in Finlandia, sovvenzionato dal Ministero della Cultura finlandese e culminato nell'album Recode, creato in collaborazione con il trombettista finnico Aki Immanen. È un'indagine questa, un'indagine musicale che si muove anche attorno alle parole di Virginia Woolf, parole di The Waves, le onde. Dunque un progetto importante perché sappiamo quanto la Woolf si fosse interrogata sulla guerra e su quello che la guerra significava per l'essere umano. Due romanzi al centro di questa nostra, di questo nostro incontro, apparentemente diversi tra loro, ma ci sono diversi punti di tangenza che cercherò di far emergere durante quest'ora di incontro. Il primo è Di ora in ora di Giorgio Falco, pubblicato da Einaudi, e il secondo è Lusitania di Dejan Atanackovic, pubblicato da Bottega Errante Edizione, con una bellissima traduzione in italiano di Valentina Marconi, perché Dejan Atanackovic parla molto bene la nostra lingua, artista, concettuale, visivo, che si è misurato per la prima volta con la scrittura, perché questo è il suo primo libro, so che ne ha già scritto un altro, ma non lo abbiamo ancora in lingua italiana, e, appunto questo è il suo primo libro, Lusitania, e saremo curiosi appunto di capire come dall'arte è arrivato alla pagina scritta. Vi dicevo, due romanzi lontani, entriamo in queste due storie, in questi due mondi, e lo facciamo attraverso una lettura che ci è proposta dalla viva voce dei due autori presenti qui con me. Allora, io partirei da Dejan Atanackovic, che ha scelto un momento del libro e poi ci dovrà spiegare perché ha scelto proprio di condividere queste pagine con noi, qui in diretta da Chiasso Letteraria, Alice oggi, in questa veste viva. Prego, Dejan.
C'era un maggiore dell'esercito serbo, a cui era stata affidata l'estrema difesa di Belgrado, nonché le decisioni difficili che la accompagnavano, e le parole che vanno pronunciate nel posto giusto e al momento giusto, perché la storia le preservi sotto la sua fragile egida. Come è noto, in questa parte del mondo, il passato è imprevedibile, molto più del futuro, che per fortuna o sfortuna, si può sempre pronosticare, se non altro facendo affidamento sull'irrimediabile iterazione della stupidità. E quanto più la stupidità si rinvigorisce a forza di numeri sempre maggiori di vittime inutili, tanto più è garantita la sua ripetizione. Al maggiore toccò, in nome di un qualche calcolo patriottico, mandare a morte i pochi soldati a malapena sopravvissuti al lungo assedio e velare a lutto le poche speranze rimaste alle loro famiglie, perché all'ormai incontestabile superiorità dell'occupatore, si poteva far fronte solo con un romantico suicidio collettivo. Sapendo che questo era ciò che ci si aspettava da lui, il maggiore aveva formulato un piano originale che avrebbe, se gli avvenimenti fossero passati alla storia nella loro forma veritiera, modificato la concezione della storia stessa come una selezione di momenti utili in cui si sminuisce il valore della singola vita umana, e l'evento sarebbe stato, come si direbbe oggi, un ottimo esempio di una campagna mediatica di successo. In attesa del colpo finale dell'esercito austro-tedesco, il maggiore riunì intorno a sé i due battaglioni rimasti e i pochi ufficiali, e di fronte a loro pronunciò le sue ben note e memorabili parole. Informò i soldati che i loro nomi erano ormai stati cancellati dal registro dei viventi e che quindi, in quanto ormai morti, potevano senza timori lanciarsi tra le fauci del nemico e infliggergli delle perdite come meglio potevano. Dopodiché congedò i suoi 7 subalterni, ordinando loro di ritirarsi in fretta con il fatidico discorso da lui appena pronunciato, scritto a mano su un foglio di carta per trasmetterlo prima via telegrafo e poi di persona, ai suoi e loro superiori. A lui non restava altro che dedicarsi all'assalto finale e mentre accompagnava con lo sguardo gli ambasciatori di quel suo forse ultimo messaggio scritto, tutto d'un tratto si rivolse al reggimento ormai dato per perso, circa 300 giovanotti ammutoliti dalla paura, e nel silenzio creatosi all'improvviso disse a gran voce: «Eroi, prestatemi ascolto un'altra volta. Alle 13:30 in punto, quando lo sporco occupatore sarà ancora in pausa pranzo, uno alla volta sgattaiolerete dietro questa cafana, vicino al negozio di fiori, poi su per la salita del quartiere di Dorchel e a quel punto ognuno per la sua strada, nel massimo silenzio in modo che nessuno vi senta o si accorga di voi, per continuare a vivere quel che vi resta da vivere. Se Dio vuole, vi rimane ancora parecchio e che sia una vita buona e degna di essere vissuta. Io non ho altra scelta che rimanere qui a difendere l'indifendibile, ed è giusto che sia così. E forse Dio mi concederà di sopravvivere anche a questa fatica. Chissà, forse proprio grazie alla compassione del nemico, se non gli salta il ticchio di perseguitarmi. A voi, eroi, lascio il mio augurio che portando a termine studi utili, facendovi una famiglia, teniate alto il nome della nazione e che non abbiate mai più nulla a che fare con l'esercito e la guerra. Quindi avanti verso la gloria». Poche ore più tardi, la vedetta austriaca, in preda allo stupore per il silenzio di tomba, si fece strada fino all'avamposto serbo. Non vi trovò anima viva, solo una distesa di uniformi buttate a terra come se i corpi, un tempo contenuti negli abiti, fossero evaporati. Resosi conto che strisciare era completamente inutile, la vedetta si raddrizzò e proseguì camminando normalmente come fosse nel mezzo di un sentiero. Era una giornata di sole e soffiava un bel venticello, il tempo perfetto per una passeggiata lungo il fiume, perciò il giovane continuò a camminare così fino alla cafana davanti a cui era seduto il maggiore. La vedetta si spaventò e imbracciò il fucile. Seguì un breve scambio di colpi di arma da fuoco, sebbene il maggiore avesse sparato quasi controvoglia, come se non gli andasse di alzarsi, tanto che rimase ferito, ma a quel punto la vedetta era comunque fuggita a gambe levate. Poco dopo, intorno alle 15, le forze militari austro-tedesche, un manipolo di giovanetti stravolti e dal viso invecchiato, si radunarono ed espugnarono la cafana abbandonata, dove trovarono un bicchiere vuoto di grappa di mela cotogna e poche gocce di sangue. Del maggiore, che non poteva essere lontano, neanche l'ombra. D'altra parte, fu per tutti meglio così.
Grazie, grazie per questa lettura. Lusitania coniuga due soggetti accaduti durante la Prima Guerra Mondiale. Siamo nel maggio del 1915 e abbiamo il transatlantico passeggeri britannico Lusitania che viene affondato da un sottomarino tedesco, e abbiamo appunto Belgrado e il suo ospedale psichiatrico, e siamo negli anni in cui Belgrado è conquistata dagli austriaci. Questi sono i due elementi da cui parte poi il dipanarsi di tantissime storie che si incastrano l'una dentro l'altra. Ecco, perché Dejan ha scelto di condividere con noi questo passaggio in particolare?
Uno dovevo scegliere comunque, no?
Certo.
In ogni modo, questo era un passaggio che, diciamo che probabilmente lo avevo scritto molto prima di averlo scritto, perché sono cresciuto con questa storia, sono cresciuto con la storia che veniva effettivamente raccontata a generazioni di belgradesi, serbi, jugoslavi, del famoso maggiore Gavrilović, che aveva avuto esattamente questo compito di realizzare l'ultima difesa di Belgrado, che era un evento tragico, effettivamente sono morti tutti cercando di difendere la città, però a noi è stata trasmessa questa storia del maggiore che ad un certo punto si rivolge per l'appunto ai soldati dicendo: le vostre vite non esistono più. E dunque adesso noi tutti come morti andiamo a infliggere quanto possiamo danno a questo sporco invasore. Si è rivelato dopo che questa storia, anche se poi c'era scritta nei libri di storia e tutto, non era esattamente vera, ma io mi ricordo da giovane, da adolescente, quando mi trovavo di fronte a fiume Sava e Danubio, è una bellissima vista dalla fortezza di Belgrado, che sentivo questo senso quasi del sublime, no? Quando questi soldati, capendo che la vita ormai è finita, vanno a compiere questo atto eroico, eccetera. E poi sono venuti gli anni 90, e poi sono venuti i momenti quando i miei concittadini belgradesi buttavano i fiori davanti ai carri armati che andavano a sparare su Vukovar. Poi è venuto un governo che ha fatto della guerra un valore, una cosa che chiaramente era preceduta da un saccheggio delle banche e della creazioni retoriche per una guerra completamente insensata. E allora ho detto: beh, forse le cose non erano esattamente andate così né con questi poveri disgraziati giovani, e ho voluto riscrivere questa storia. E questa storia riscritta ha causato un bel po' di nervosi, diciamo, fra i lettori che appartenevano a quella strana categoria di persone che si chiamano nazionalisti. Non so se ne avete sentito parlare.
Sì, conosciamo i nazionalisti, ci sono dappertutto. Tra l'altro, Lusitania, opera prima, ha vinto il prestigioso riconoscimento per la letteratura serbo-croata, il premio NIN, che è dagli anni 50 che viene attribuito, e appunto ha creato, per usare le parole di Dejan, molti nervosi, ma l'opera artistica di Dejan Atanackovic ha sempre fatto ribollire la pancia fin da quando era giovanissimo e pubblicava dei manifesti, ma arriveremo anche alla sua esperienza d'artista. Abbiamo iniziato a capire un po', a entrare in questo romanzo mondo che è Lusitania, e ora Giorgio Falco, che con Di ora in ora ci racconta una sorta di autoritratto di artista, ma come sempre nello stile di Falco ci racconta molto di più. Noi conosciamo Falco bambino nell'Interland milanese, nato e cresciuto proprio in quella terra, e qui cito: in una terra che era la somma di due sottrazioni, gli avanzi del mondo agricolo e le scorie del mondo industriale. E questo bambino colleziona scarti, colleziona minuzie, gioca con le pile dismesse, inventa storie, e poi diventa un adolescente, un giovane uomo, e abbraccia la fotografia camminando ai bordi della strada con la Rolleiflex in spalla. Ma poi abbandonerà la macchina fotografica e si darà ad una performance molto particolare. Giorgio Falco non ha bisogno di presentazioni, alcuni dei suoi libri sono diventate, per chi ama la letteratura italiana, delle vere e proprie pietre miliari per uno stile sempre preciso, asciutto, mai retorico. Pausa Caffè è il primo che lo ha rivelato al mondo letterario e al pubblico, ma poi abbiamo avuto La Gemella H, Condominio Oltremare, Flashover, Incendio in Venezia, Il Paradosso della Sopravvivenza. Giorgio Falco, anche a lei leggerci un momento di Ora in Ora.
Sì, io ho sempre difficoltà a scegliere, ho difficoltà anche se scegliere uno yogurt a un gusto rispetto che a un altro, quindi a maggior ragione qui, però alla fine ho scelto questo. I miei genitori incaricavano un fotografo per ritrarre i momenti più significativi della vita familiare. Mio padre fotografava nelle circostanze qualsiasi, ma per i riti considerati importanti preferiva delegare, affidandosi a un professionista, così da avvalorare l'unicità vissuta. Il ricordo era più autentico se a pagamento. Il fotografo arrivava con un paio di macchine fotografiche e il flash, ripeteva le frasi adoperate chissà quante volte. Ci seguiva dall'abitazione in chiesa, dalla chiesa al ristorante, dove si aggirava alle spalle degli invitati. Poi sedeva attorno a un piccolo tavolo, da solo, fumava e aspettava la fine del pranzo. L'attesa era l'aspetto più significativo del suo lavoro. Mangiava un pezzo di torta, la torta che aveva poc'anzi fotografato intatta, assieme alla persona festeggiata munita di coltello, e infine beveva spumante, brindando al futuro incerto di tutti. Il fotografo avrebbe potuto ricostruire una mappatura straordinaria, un archivio di luoghi, case, chiese, ristoranti e pietanze attraverso generazioni di prole, genitori e nonni. Ma non era un artista. Artista è colui che non è nulla, né dilettante, né professionista, né entrambe le cose. Lui invece era un professionista, come spesso identifichiamo coloro che, pur restando dilettanti, esercitano una professione. Il suo negozio era nel centro della città. Andavo assieme a mio padre per ritirare i negativi e le stampe, portando con me 3 noccioline, perché il fotografo aveva un pappagallo. Se ne stava in equilibrio su un trespolo basso, dietro il bancone, accanto alla cassa. Era quasi libero come tutti. Pur non vivendo dentro una gabbia, aveva una corda legata alla zampa destra. Poteva svolazzare dal trespolo all'estremità del bancone e dall'estremità del bancone al trespolo. Il commerciante non aveva alcuna corda legata alla gamba, ma il negozio compiva gli stessi movimenti, a eccezione di quando andava nel laboratorio sul retro. In quegli anni i pappagalli si chiamavano Loreto, il nome più diffuso tra i pappagalli, e imparavano a dire ciao, oltre alle inevitabili parolacce. Il pappagallo del fotografo, di cui ignoravo il nome, non appena un cliente entrava in negozio, ripeteva sempre la stessa frase: «Le foto non sono pronte». Porgevo la prima nocciolina, il pappagallo mangiava, deglutiva e ripeteva la frase: «Le foto non sono pronte». Gli offrivo la seconda nocciolina, il pappagallo mangiava, deglutiva e ripeteva la frase, l'unica che gli avevo sentito dire in tutta la sua vita: «Le foto non sono pronte». Gli davo la terza nocciolina, il pappagallo mangiava, deglutiva e ripeteva la solita frase. Poi taceva, mi fissava. E benché passasse la sua esistenza al chiuso in pochi metri, per lo più sotto la luce artificiale, il corpo riusciva ad assorbire i raggi ultravioletti che, oltrepassata la vetrina, illuminavano le penne, tramutandole in luce colorata e visibile. Ammiravo il petto e il collo giallo, la fronte e la nuca verde, la groppa e le ali di un blu azzurro turchese inedito che non avevo mai visto se non sprigionato dal suo corpo. Nemmeno il cielo, dopo la pioggia, diventava di quel colore. Fissavo i suoi occhi misteriosi, il becco appuntito che in una circostanza avevo toccato senza volerlo, trovandolo, con mia sorpresa, tiepido, quasi caldo, a differenza della punta fredda. A volte, immobile e silenzioso accanto alla cassa, apriva le ali. Chissà cosa pensava, prima di ripetere quell'unica frase che appariva la somma totale di se stesso, anche dei suoi silenzi. Il pappagallo sembrava più vittima di un ricordo lesionato che di un automatismo lessicale o di una forma di alienazione lavorativa. O forse quell'unica frase era il suo tentativo di sentirsi, di creare attraverso la ripetizione. Il fotografo andava nel retro del negozio e tornava con i negativi e le stampe. Ma il pappagallo aveva ragione. La sua frase si applicava a qualsiasi esperienza riguardasse l'essere umano o animale sul pianeta Terra. Non essere pronti, non essere mai stati pronti.
Giorgio Falco, chiedo anche a lei il perché della scelta di questo passaggio.
Ma qui perché c'è un po' quello che c'è dentro il libro, c'è la fotografia, c'è il tempo della fotografia, c'è il tempo della vita che esce dall'immagine e in qualche modo, non entrando nell'immagine, si consegna alla vita. E poi c'è un animale che gli animali, ecco, attraversano tutto il libro, da animali di una certa mole, come a un certo punto penso quando mi sono tuffato nel Ticino, in una parte del libro, che lì comunque erano passati anche gli elefanti durante le guerre contro gli antichi romani. E poi c'è appunto il pappagallo che parla, che però sa dire solo una parola, che però ha la forza della ripetizione. In questa ripetizione, in questa ossessione, in questa forma di tentativo, no? che lo rende sempre, a un certo punto dico, anche come una sorta di apprendista. L'apprendista è colui che impara, sta sempre imparando qualcosa di nuovo, no? È anche una forza sorgiva. E c'è questa insistenza, ecco, non si scoraggia l'insistenza di continuare a dire, a guardare, a essere, a cercare di essere se stesso, insomma. E siccome gli animali, ecco, attraversano tutto il libro e iniziano addirittura con una cosa, ecco, io credo che bisogna, quando si scrive così, credo sia utile prendere qualsiasi elemento, anche quello che piacerebbe magari a qualche, non so, anche per dire, anche a qualche partito politico ultraconservatore, come ad esempio il palo della cuccagna. Ecco, io inizio il libro con il palo della cuccagna, che è anche uno dei miei primissimi ricordi, ma questo diventa altro, perché il palo della cuccagna è il tempo, era all'epoca un palo della luce riciclato, quindi ecco che un palo della luce, quindi il tempo, un tempo che è visivo, è visibile, e lì si può toccare, diventa altro e diventa qualcosa che gli uomini devono scalare per arrivare a prendere il premio, no? Il premio è qualcosa di morto, cioè all'epoca ancora più che il salame si usavano gli animali morti appesi alla giostra. E però tutto questo tentativo, no? Nell'incipit dico questo, il tentativo proseguiva da secoli, era la fine del pomeriggio, preludio di un lunghissimo tramonto. Quindi tutto questo tempo che arriva dai secoli passati, e questo tentativo, quando noi facciamo un tentativo abbiamo una grande libertà, perché questo tentativo proviene dai secoli, però al tempo stesso è una gabbia, cioè il tempo viene racchiuso, si raggruma in questo sali e scendi, in questo disperato tentativo appunto di arrivare alla fine a prendere il premio, ovvero l'animale morto, ecco, se vogliamo. Quindi in tutto il libro c'è il rapporto tra il tempo, gli animali, l'opera d'arte, ciò che sta fuori l'opera d'arte, ovvero la vita.
Ovvero la vita, che sono due tempi che non sempre coincidono, anzi quasi mai.
No.
Prima di lasciare spazio a Miscia Fortuna e Mario Massa, è interessante che tutti e due abbiate scelto un momento. Era inevitabile per il libro di Giorgio Falco Di ora in ora, perché ci racconta proprio gran parte del libro, è dedicata alla sua infanzia, ai suoi ricordi d'infanzia, ma anche Dejan Atanaskovic ci ha portato tra pagine che aveva scritto molto tempo fa e che riguardano un ricordo d'infanzia. Allora vi chiedo, L'infanzia, che rapporto ha col tempo? Mi sembra che abbia un rapporto per lo scrittore privilegiato, cioè che in quegli anni di infanzia si inveri qualcosa che poi resta nucleo duro e pulsante per tutta la vita. Prego.
Io credo che quasi tutti i miei interessi attuali, in qualche forma cambiata, trasformata, adeguata, arrivano dall'infanzia. Si sono formate come paure, come ossessioni, come immagini provenienti da cultura popolare, come immagini provenienti dai sogni, come immagini provenienti dagli armadi chiusi, da vari luoghi dove c'era il buio e dove uno si chiedeva quale immagine ci potrebbe essere in quel buio. Dunque io credo che l'infanzia per me è stata quel posto, cioè è quel posto in cui torno ogni volta quando faccio qualcosa di, come si dice, creativo, no? O semplicemente una introspezione, perché alla fine ogni lavoro che uno fa è, di scrittura, credo, almeno per me, è una introspezione.
Giorgio Falco?
Sì, concordo. Anche per me l'infanzia è un motore proprio fondamentale nella scrittura. E ho usato anche adesso appunto la parola motore, ma comunque qualcosa che con un'energia, perché anche ne parlavo poc'anzi, è uno dei miei giochi di infanzia ossessivi è stato quello di giocare con le pile scariche, cioè recuperare le pile scariche e dare loro una nuova vita attraverso storie che immaginavo, ovviamente erano dei lunghi monologhi che facevo da solo nella stanza, chiudendomi, quindi isolandomi dal resto della famiglia, ma queste pile che diventavano rifiuti, ecco, rifiuti di cui non si sapeva più cosa farsene, ecco che per me invece erano fondamentali, perché mi davano l'opportunità di sviluppare tutto quello che mi sembrava avesse valore, almeno per me dai 4 ai 14 anni ha avuto valore in pratica soltanto chiudermi nella stanza e giocare con le pile scariche, ecco, che, ecco, interessante, alcuni le definivano scariche, altre, la lingua italiana dice pile esauste anche, no? Ecco, a volte questa cosa qua, io preferivo il meno poetico, no? Pile scariche, la pila scarica, perché c'era questa energia infantile che le ricaricava con nuove storie, nuove situazioni. Esausto, forse l'avrei usato qualche anno dopo.
Siamo così entrati in questi due mondi, queste atmosfere ce le hanno restituite con la lettura Giorgio Falco e Dejan Atanaskovic, e ora entriamo in un'altra atmosfera grazie a The Sun Has Not Yet Risen di Mario Massa e Misha Fortuna. Prego. Aspettiamo che stanno vedendo se si attiva tutto. Dovrebbe partire a breve, io faccio un po' questa cronaca per chi ci ascolta da casa che non è qui con noi. Manca qualcosa, appena ho delle informazioni cercherò di condividerle anche con voi che siete a casa, pubblico di Rete 2 che ci sta ascoltando. Adesso dovrebbe essere tutto pronto.
The sun has not yet risen. The sea was undistinguishable from the sky, except that the sea was slightly creased as if a cloud. Thank you.
Gradually the fibers of the fog, the burning bonfire, were fused into one haze, one incandescence which lifted the weight of the woolen gray sky.
Grazie, grazie a Mario Massa e Nisha Fortuna. Come vi ho detto, Lusitania ci porta all'inizio del secolo scorso, 1915, noi conosciamo l'assedio appunto di Belgrado e conosciamo soprattutto la Casa del Senno Perduto, è un manicomio, un'istituzione che c'è stata realmente a Belgrado, diretta dal dottor Stojomirović. Una istituzione all'avanguardia, particolarissima. Perché? Perché medici e pazienti la gestivano assieme, con anche delle pratiche teatrali. Non si sapeva bene chi fosse il dottore e chi fosse il paziente. Questo è uno dei punti forti di Lusitania, che ci racconta anche poi il rapporto inestricabile tra ragione, follia e stupidità. Quello che mi interesserebbe adesso, Dejan, è raccontare a chi è qui, a chi ci ascolta da casa, come è nato Lusitania, perché noi conosciamo Dejan Atanackovic come artista, lui ha lavorato e lavora ancora con le immagini, con i suoni, con le parole, e Lusitania vive di queste opere perché è arrivata grazie ad una chiamata che le hanno fatto proprio come artista, non come scrittore, o sbaglio?
Sì, sì, è giusto. Dunque sono anni prima della Lusitania. Stavo dicendo al mio amico Giorgio prima che io sono uno scrittore adolescente, perché ho cominciato a scrivere pochi anni fa. Invece ho dietro le mie spalle un bel po' di anni di attività, di lavoro visivo, che però sempre comprendeva la scrittura. Dunque ad un certo punto a me mi è apparsa come necessaria questa abbinazione, no, dell'immagine e del testo. Questo credo aveva a che fare direttamente con il desiderio di produrre un lavoro politicamente attuale, e per qualche ragione, non dico che questo era l'unico modo e l'unico modo giusto, però io credevo che la parola e immagine dovevano incontrarsi in forma di un lavoro pubblico che non entrava soltanto nelle gallerie, dunque non soltanto negli spazi previsti per l'arte, ma anche negli spazi dove l'arte può apparire anche come una cosa che lo spettatore non identifica necessariamente con arte, ma vede dei strani messaggi, vede dei messaggi politici, vede dei messaggi subliminali, curiosi, no? E dunque durante quei anni 90 in Serbia e a Belgrado avevo cominciato a creare questi manifesti che giravano nella città, che erano distribuiti da me e da altri attivisti. Da lì poi il lavoro si è sviluppato in diverse forme. Il testo appariva nei video, il testo appariva come in forma scritta oppure pronunciato, a volte anche cantato, ho lavorato anche con vari cantanti. E per rispondere alla domanda, dunque, a un certo punto, era il 2014, credo, arriva un invito a partecipare a una mostra dedicata alla Prima Guerra Mondiale, no? Ora, come vi ho raccontato anche prima, avete già capito che la cultura dalla quale provengo è veramente piena di queste cose retoriche, no? E dunque già rispondere a una richiesta di produrre un lavoro dedicato alla Prima Guerra Mondiale è rischioso, si rischia di trovarsi nelle situazioni non proprio desiderate, a volte anche con le persone non proprio desiderate, e dunque ho deciso di scegliere qualcosa che non aveva niente a che fare con nessun tipo di eroismo, patriottismo, storie conosciute, eccetera, invece di lavorare sulla marginalità, perché è un tema che ho affrontato diverse volte nel mio lavoro, lavoro con le persone marginalizzate, e dunque ho scoperto questa straordinaria storia dell'ospedale psichiatrico, che è una storia vera, ospedale psichiatrico di Belgrado, che durante l'assedio austro-ungarico era lasciato per conto suo, cioè l'invasore è entrato lì e ha detto: ah, questo è un bel palazzo, si potrebbe usare per il nostro esercito, però c'era già la Croce Rossa, che era un importante, diciamo, fattore internazionale, dunque non volevano fare la brutta figura, hanno detto: allora noi vi lasciamo stare, però non vogliamo niente a che fare con il manicomio, dunque con i vostri 120 pazienti e i vostri medici e infermieri, dunque state lì tutti dentro, avrete gli aiuti umanitari che comunque venivano portati dalla Croce Rossa, venivano portati anche da un personaggio del mio libro che è effettivamente un personaggio storico, ed è vero che c'era questo suo ruolo, che è Sir Thomas Lipton, quello del Lipton Tea. E dunque, avendo scoperto questa storia, che evidentemente non ha avuto mai un potenziale retorico per diventare conosciuto nella mia cultura, perché parlava appunto di cose marginali e marginalizzate, ho deciso di trattare questo particolare tema. Da lì poi ho voluto chiaramente sviluppare, andare oltre e parlare di questa extraterritorialità effettiva che è stata data al manicomio, che con questa decisione dell'occupatore è diventato effettivamente l'unico territorio libero nella Belgrado occupata, ed è anche vero che è diventato un territorio sovversivo dove diversa gente che voleva scappare, nascondersi, fingeva di essere folli, dunque si trovavano fra i pazienti, eccetera, eccetera. E dunque già la sovversività di questa storia, effettiva storia, mi ha spinto di andare oltre e di dire: va bene, ora pensiamo che questo territorio diventa, per volontà di pazienti, per volontà di medici, che all'improvviso cancellano tutte queste differenze di classe, la più grande differenza di classe che c'è, cioè fra quello che è soggetto a un'analisi, a una diagnosi, e quello che decide una diagnosi, no? Questa differenza viene annullata e si crea una repubblica parlamentare, no? Questa repubblica parlamentare, questa storia di un progetto dello Stato diventerà il tema del romanzo, che effettivamente poi sarà pensato come un romanzo storico, utopico, con però molte ramificazioni.
Dunque, da una mostra commissionatagli poi è nato questo romanzo, e abbiamo sentito Dejan raccontarci della sua profonda connessione con tutto quello che sta al margine, con tutto quello che sta sul bordo, con tutto quello che è minuzia, e questo c'è anche in Giorgio Falco. Ci sono gli animali in tutti e due i libri e poi vedremo come, ma io adesso sono interessata alla fotografia, perché noi sappiamo che Giorgio Falco in altri suoi lavori, fotografia che è presente anche in Lusitania, davvero per me è stato sconcertante leggere questi due libri che sulla carta sembrano lontanissimi e invece una volta letti continuano ad avere dei rimandi l'uno con l'altro. Vi dicevo, Giorgio Falco lavora da alcuni anni assieme a Sabrina Ragucci, fotografa, artista, scrittrice, anche lei, ha lavorato con Sabrina Ragucci in Condominio Oltremare, ma anche in Flashover Incendio a Venezia, ed anche in Di ora in ora, perché noi vediamo questa foto, c'è Giorgio Falco di spalle, sfocato, che si accarezza la testa, poi è una foto che a me ha ricordato un episodio che lui racconta, Avvolto nella nebbia, dove c'è anche un cane. Insomma, i rimandi tra foto e testo sono davvero forieri di tantissimi pensieri e ti suggeriscono altri percorsi di lettura. Ma stando a quello che volevo chiedere, una volta aperto mi sarei aspettata di trovare delle fotografie di Sabrina Ragucci. Non ci sono le fotografie di Sabrina Ragucci. Cos'è accaduto?
Niente. Infatti l'ho scritto nella nota finale, sì. è una sorta di fototesto fantasma questo, che ha una sola immagine, quella di copertina, perché abbiamo pensato che, siccome la fotografia era molto presente nel testo, nelle quasi 200 pagine che compongono il libro, allora, e a volte ecco, c'era quasi bisogno di una sorta di sospensione, no? Nelle varie parti del libro. E allora abbiamo preferito non inserire alcuna immagine. E ci è venuta anche questa idea, perché ascoltando per esempio la versione detta, adesso sì. Non sono talmente fuori dalle logiche editoriali, quando gli attori leggono
sì, l'audiolibro.
L'audiolibro, ecco, certo. Non mi veniva la parola, siamo già a questi livelli, vabbè. L'audiolibro, ecco. Ascoltando gli audiolibri come Condominio Oltremare o Flashover, è chiaramente lì, il lettore, l'attore che legge,
cosa
non
fa?
Dice qui c'è un'immagine, no? E quindi abbiamo pensato, ma perché non lasciare la libertà a chi legge a questo punto di inserire dove vuole il lettore, la lettrice, inserire l'immagine che più desidera. E quindi ci sono parti in cui è chiaro, come la parte del pappagallo, no? Non essere mai stati pronti, le foto non sono pronte, lì era proprio invece il tipico posto in cui inserire un'immagine. Però abbiamo deciso questa volta di non... Ecco, le immagini dovevano essere 24 come le 24 ore del giorno, di ora in ora. E questo era anche un rimando, un omaggio a uno degli artisti citati a cui dedico un capitolo del libro, che è questo artista taiwanese, oramai... a livello internazionale considerato giustamente un maestro, è Te Ching Yizhe, e che ha lavorato proprio sul tempo,
sul
concetto
sì.
del tempo, e come diceva prima Dejan, anche su qualcosa che non è esposta nelle gallerie d'arte, non è esposta nei musei, ma proprio le sue performance ci dicono quanto sia labile, no? Il confine tra la vita e l'arte, ma soprattutto però sapendo identificare proprio che cos'è la performance, no? Infatti lui si dava un anno di tempo, no? Per stare all'interno di quel lasso di tempo che doveva identificare l'opera. Infatti per un anno, ad esempio, ha timbrato
ogni ora,
no?
Metteva la sveglia per svegliarsi di notte.
Aveva, esatto, all'interno cioè, del proprio studio
sì.
a New York, aveva una timbratrice e lui una volta ogni ora per 365 giorni ha timbrato il cartellino. E quindi tutto questo era un continuo andirivieni, no? Il tempo, ecco, a proposito del tempo, questo tempo spezzettato che noi viviamo oggi, questo tempo ridotto a minuzia, no? Quello si diceva prima, quindi minuzia che ha all'interno il tempo, il minutus, quindi una cosa piccola ma anche l'unità del tempo. E al tempo stesso ci pare talmente senza valore, un po' come gli spiccioli, no? che non sappiamo neanche più oramai la parola, quasi uscirà col tempo la parola spicciolo, uscirà dal linguaggio comune. Ecco, la minuzia viene considerata logica se declinata, intesa al plurale, no? Quindi tant'è che mia madre mi diceva non perderti in minuzie a volte, no? E invece io ero proprio già perso dentro le pile scariche, la raccolta di pezzi, però diciamo era un ammonimento che ho pensato bene di non seguire.
Di ora in ora ci racconta dell'infanzia di Giorgio Falco, ci racconta della fotografia, c'è anche il cinema in Di ora in ora, ci sono appunto in dettaglio il racconto di Cheng Yixie, delle sue performance che lo hanno impegnato proprio ad indagare o a immergersi in questo tempo d'artista che non collima mai con quello della vita ma si toccano, e a un certo punto nella terza parte Di ora in ora si apre con queste parole: non avrei più fotografato. Mi sentivo convalescente, reduce dalla dipendenza che trasformava il mondo in immagine. Mi rieducavo a vivere senza la necessità di sottrarre tempo al tempo, per trasferirlo nella pellicola come se potesse maturare nell'attesa e poi insemprarsi generando qualcosa da quella morte. Io questa frase l'ho letta e riletta, cioè ho detto, ma io devo capire questa frase, non so se l'ho capita, però le voglio chiedere, Giorgio Falco, ecco, in che rapporto sta la fotografia col tempo? Perché mi è sembrato abbastanza, è l'unico punto che sono riuscita a far emergere, qual è il rapporto e perché ad un certo punto della sua vita, nonostante che la fotografia continui a percorrere i suoi libri, lei ha detto, basta, la fotografia, poi tra l'altro quando smette viene anche punto da un insetto, c'è anche un fattore molto fisico, va a fare il bagno nel fiume, sporco.
Al Ticino,
sporchissimo, si immerge, viene punto, torna a casa con questo polpaccio.
La gamba si è gonfiata,
enorme, ecco, sì. Dunque un dolore enorme e lì smette di fotografare.
Sì, la decisione l'avevo presa già prima perché sentivo di non avere abbastanza talento e non volevo essere così un fotografo che riproponeva in modo un po' sterile, no? L'esperienza di altri. A un certo punto cito anche dei fotografi americani della cosiddetta dei New Topographics, cioè sì, coloro che hanno indagato, ecco, interrogato il territorio, i cambiamenti del paesaggio statunitense utilizzando uno stile ibrido tra il minimalismo e la fotografia anche commerciale, anche quella proprio più commerciale del commerciale, cioè quella da agenzia immobiliare, no? Come ad esempio faceva Lewis Bowles, però avendo un proprio stile. Ecco, io quello stile non ce l'avevo, non volevo fare la copia di un italiano che imita gli americani che fotografano i capannoni della Southern California, e quindi a un certo punto ho preferito smettere. E quindi per un po' è certo che non sapevo bene che cosa fare. In un altro libro, ad esempio, Ipotesi di una sconfitta, sì, prima di dedicarmi a questa performance che anche, diciamo così, non è che sia andata poi tanto bene.
Con le blatte.
Però, ad esempio, in Ipotesi di una sconfitta, sì, avevo immaginato di fondare un'agenzia strampolata. Che doveva offrire eventi deprimenti.
Sì.
No? Eventi deprimenti ovviamente per l'elite, quindi per, non so, il figlio
consigli
di un'industria.
D'amministrazione.
Sì, proprio per ritemprare, era una sorta di qualcosa che doveva temprare, no? L'uomo dirigente, comunque il politico, l'industriale, il filosofo anche, per vedere proprio in questi anfratti del tempo, di questo tempo inutile, di questo tempo sprecato, ciò che era la destinazione di un nuovo ordine mondiale, diciamo così. E questo proprio nei primissimi anni 90. Devo dire che questi eventi deprimenti, che ad esempio era passare un weekend nel piazzale assieme ai camionisti dell'est europeo, che in attesa che il traffico potesse riprendere, certo, quindi la domenica notte, oppure il compleanno di tuo figlio, che uno dice, no, è impossibile, il compleanno di mio figlio non può essere deprimente. E io dicevo, ma infatti ci sono io per quello. Noi offriamo, noi ti togliamo la tua responsabilità di offrire un compleanno deprimente, ma il lavoro sporco, tra virgolette, lo facciamo noi. E quindi tutta questa sequenza di piccoli e grandi, soprattutto piccoli avvenimenti quotidiani, dovevano in qualche modo diventare performance, no? Perché certo. Era un evento deprimente. E io, quando ho conosciuto il lavoro di Tenzin Gyatso, sono rimasto colpito e ho detto: questa è la via. Ecco. Quindi ho cercato di fare questa strampalatissima idea di riempire un box, il box della casa in cui vivevo, di blatte morte, perché a proposito del brano appena citato, dentro le blatte morte, in particolari condizioni favorevoli, sta la vita, perché ogni blatta femmina ha un astuccio dentro il proprio corpo che si chiama oteca, e anche qualora la blatta femmina dovesse morire, può generare nuova vita. Ed è, a me è sembrato straordinario. E questa storia che avevo letto in biblioteca, quando uno appunto cerca a tentoni quasi la propria strada, di cui non ricordo neanche il nome, però ricordo che erano questi nomi anglosassoni tipo Alan J. Smith, poniamo, no? In cui la J dà autorevolezza, no? A tutto un mondo. È come se dentro la J fosse l'oteca stessa. La J, dentro la J c'è la vita, insomma. E lì, in questa formula che dalla morte generava, si autogenerava la vita, io cercavo appunto qualcosa che non fosse un'opera d'arte da appendere al muro, ma qualcosa che proprio parlasse anche di noi.
E dunque la fotografia lei la vedeva come un'opera d'arte da appendere al muro a quel tempo, quando ha deciso di smetterla?
Beh, in un certo senso l'idea era quella, sì, di fare le foto con la 6x6, il cavalletto, il paesaggio, ma già quando la facevo mi sentivo inquieto, tant'è che a un certo punto avevo messo il cavalletto con la Rolley 6x6 e poi portavo anche una 35 mm e fotografavo la mia assenza, in pratica fotografavo la mia assenza vicino al cavalletto e fotografavo tutto ciò con la 35 mm che non avrei visto se avessi fotografato con la 6x6, tutto ciò che stava alle spalle della fotografia, tant'è che l'avevo intitolato l'opera Guardati le spalle, no? Guardati le spalle. E però chiaramente tutta questa, quando noi mettiamo una serie di paletti, chiamiamoli così, all'opera, ecco che alla lunga implodi, ecco che alla lunga si arriva alla scrittura, no? E alla scrittura, però, ecco, all'interno del libro, in un certo senso io mi fermo un attimo prima di diventare scrittore, perché c'è già tutto qua dentro, quindi non c'è bisogno di andare fino
al momento in cui... Sì. Anche perché questa raccolta di blatte avverrà con un Giorgio Falco impiegato in una ditta di disinfestazione, e dunque lì lo vedremo anche alle prese con blatte, scarafaggi, vespe, calabroni e topi. E c'è un episodio bellissimo dove va a casa di questa donna perché questa donna ha ucciso un topo. No, due.
12 topi.
12, è vero, 12, ma lei è rimasta sconvolta, sì. Non riesce più a dipingere, e ci sono tutti questi dipinti, degli autoritratti, sì, suoi da giovane, nuda. Insomma, sono immagini che poi ti accompagnano e, come vi ho detto prima, innescano tutta una serie di riflessioni. La fotografia è presente anche in Lusitania, è presente un museo di storia naturale, è presente Firenze, perché Dejan, avete sentito, parla un ottimo italiano proprio perché ha studiato e compiuto i suoi studi a Firenze. È professore anche a Firenze, in Italia, a Belgrado, insomma. Ecco, dunque c'è anche lì la fotografia, e gli animali sono anche in Lusitania. Prima di capire che cosa ci stanno a fare gli animali in Lusitania e come gli animali ci parlano dalle pagine di Ora in Ora di Giorgio Falco, ancora la voce e la tromba di Misha Fortuna e Mario Massa per un secondo brano dal titolo There is some flower in me.
Thank you. consistency, which if I pass it over, turns to form and falsity. Yet it is incredible that I should not be a great poet. Am I too fast, too facile? I do not know. I do not know myself sometimes, or how to measure and name and count out the grains that make me what I am. Which if I pass it over, turns to form and falsity. Yet it is incredible that I should not be a great poet. What did I write last night, if it was not poetry? Am I too fast, too facile? I do not know, I do not know myself sometimes. I have to measure and name and count out the grains that make me what I am.
Grazie per questa esecuzione dal vivo qui allo Spazio Officina. Alice, una puntata speciale in occasione della 20ª edizione di Chiasso Letteraria, Dejana Tanackovic e Giorgio Falco ospiti di questa puntata. In Lusitania abbiamo appunto, come vi ho detto, la fotografia e la tassidermia. Dejan, in quale rapporto stanno queste due pratiche e che cosa ha voluto raccontarci inserendole in Lusitania?
Leggerò una frase che parla di del tassidermista, per sì, l'appunto, che fa
Arnott,
dei paragoni, no?
Giusto,
dunque
Arnott
dice: è come ogni fotografia era presagio di morte, e talvolta per avere l'onore di essere fotografati era necessario prima morire, affinché con uno scatto postumo si potesse immortalare un volto apparentemente addormentato. Così anche il lavoro di Arnott aveva a che fare con il permanere nella morte di esseri viventi, o meglio delle parti di essi che in vita erano esposte al sole. Dunque, tutti e due, la tassidermia e la fotografia, avevano a che fare, cioè fanno un tentativo di fermare il tempo, no? Questo era la loro principale, diciamo, principale obiettivo, e per farlo tutti e due curiosamente stanno usando sostanze velenose, e tutti e due stanno usando processi acidi, cercando di trovare oppure di creare quello che chiamiamo le strutture della verità. Le strutture della verità che nell'Ottocento saranno molto importanti nel fondare quello che oggi sappiamo sono le istituzioni moderne, e che come istituzioni moderne avevano a che fare con un tantissimo, grandissimo uso della fotografia che documentava, archiviava, creava un'idea di ciò che è vero, no?
E anche la memoria, no?
Creava. E anche chiaramente la memoria. Anche la tassidermia, per quanto oggi possa sembrare una cosa mostruosa, quando si entra in un museo di storia naturale si vedono tutti questi animali uccisi e imbalsamati, era comunque nell'epoca quando nasceva, dunque nell'Ottocento, era un tentativo di parlare di una natura sfuggente, di una natura che sta scomparendo, già sentendo la presenza di questa cosa chiamata progresso davanti alla quale le cose cominciano a scomparire. C'erano anche tantissimi usi sbagliati della fotografia, come per esempio l'uso della fotografia nel arrivare alle diagnosi mediche, in particolare nel mondo della psichiatria. In un periodo quando chiaramente tutte queste scienze erano un po' mescolate fra di loro, quando c'era questa indefinita o ancora non definita o non chiara scienza o pseudoscienza chiamata all'epoca antropologia, un importante antropologo, Paolo Mantegazza, il fondatore del Museo di Antropologia di Firenze, era un grande amante di fotografia ed era convinto che con l'uso della fotografia, dunque con quel fermare il tempo, si riusciva, fotografando una persona, a sapere, a conoscere la sua vera natura, no? Ci sono anche altre storie interessanti, no? Che raccontano ciò che è la verità, ciò che è reale rispetto a quello che offre la fotografia e quello che offre, per esempio, un'opera d'arte, no? C'era questo famoso racconto riportato da Paul Valéry in un suo saggio, che racconta l'incontro fra Rodin e un suo amico che viene a trovarlo nel suo studio scultoreo, e dunque questo amico che guarda una scultura di Rodin che rappresenta, se non mi sbaglio, quel San Giovanni senza testa, no? Che sta camminando facendo questo passo in avanti molto decisivo, e questo guarda e dice: ma guarda com'è interessante questa tua scultura, veramente sembra che sta facendo un passo in avanti e che il prossimo passo sta per arrivare, è talmente viva, no? Mentre io quando guardo la fotografia, e noi sappiamo che la fotografia è effettivamente la verità, la persona che cammina sembra un po' strana, sembra come se fosse colpita da fulmine, sembra poco naturale, no? Allora Rodin dice: sì, perché nella mia scultura, vedi, il tempo è distribuito in diversi muscoli, in tutto il corpo c'è il tempo che si sta svolgendo, ed è per questo che la fotografia mente, ed è per questo che la fotografia non dice la verità, perché la fondamentale verità è che il tempo non si ferma mai, no? Dunque, questo è interessante, questa analisi, che possiamo considerarla curiosa, vera, non vera, eccetera, però nel tempo in cui viene pronunciata è veramente curiosa, però è anche interessante pensare, portandola nel nostro tempo, con tutti gli abusi, per l'appunto, che esistono nell'uso dell'immagine fotografica e non solo fotografica.
E di quello che adesso succederà con l'intelligenza artificiale, ma qui si aprirebbe davvero un mondo. Giorgio Falco, i nostri minuti a disposizione per chi ci sta ascoltando da casa stanno scivolando via, perché appunto il tempo scorre. Animali sono presenti in Lusitania, qui vediamo degli uomini con delle teste di animali, e gli animali sono presenti nel libro Di ora in ora di Giorgio Falco. Lei a un certo punto, così vorrei chiudere questo nostro momento radiofonico, ma poi qui noi dallo spazio officina abbiamo tempo per proseguire, a pagina 16 lei scrive: gli animali tutti, insetti invisibili o mammiferi ingombranti, compresi quelli esotici dei documentari o quelli utilizzati dai circhi, mi rattristavano, perfino se sopravvivevano, perché svelavano la condizione esistenziale di noi tutti. Era solo questione di tempo. E l'avevo messa in un altro punto questa domanda, però adesso sentendo quello che raccontava Dejan mi è risuonato, e dunque volevo che lei ci commentasse questa frase in chiusura di questa di Alice di oggi.
Questa frase... io faccio riferimento ai circhi, no?
Sì.
Perché c'era un circo che metteva proprio le tende davanti alla casa, all'appartamento dove abitavo, proprio ai bordi, a proposito. E però ecco, l'importante sarebbe, nonostante il dolore che possiamo provare, no, nella nostra quotidianità, continuare ad avere un rapporto. con gli animali di qualsiasi, qualsiasi tipo sia l'animale in questione, proprio per vedere nella loro, nel loro destino una parte del destino che noi non riusciamo più a vedere per noi stessi. Quindi c'è un'accelerazione a volte nel mondo, nel mondo animale, nelle loro esistenze, e di tutto ciò che non funziona o che in qualche modo funziona, no? L'avevo intitolato un libro che ho scritto, Il paradosso della sopravvivenza. A volte è un paradosso essere ancora qui, no? Sopravvivere. Però intanto siamo qui e quindi noi dovremmo continuare a guardare, insistere, no? Con il nostro sguardo, il mondo che ci circonda, il cambiamento del paesaggio, magari non definendolo neanche più paesaggio, non so come, chiamiamolo noi, come se parlassimo del nostro corpo, ecco, pur guardando una finestra, pur essendo nel mondo.
Per concludere, in una battuta, Dejan, quando ha scritto Lusitania, a che tipo di lettrice e lettore pensava? Pensava ai suoi lettori, a chi l'avrebbe poi letta, o è andato di getto scrivendo e poi l'opera avrà la sua strada?
No, io pensavo a me stesso se riuscirò mai a finirlo, perché era comunque una grande sfida con me stesso, era una proposta fatta dal mio futuro editore e amico di allora, che aveva letto una prima stesura di un racconto che accompagnava quella mostra di cui si parlava prima, e ha detto: se tu riesci ad andare avanti a scrivere un romanzo, io te lo pubblico. E dunque questa era una bellissima sfida che mentre stavo scrivendo, sì, senz'altro avevo in mente il lettore, avevo in mente anche un progetto politico, avevo in mente tutta una serie di cose culturali e dell'attivismo precedentemente fatto, che doveva continuare ad essere coerente con le cose fatte in precedenza. Dunque, sì, comunque il lettore è quello che è un grande partecipe, è un grande compagno, diciamo, nel momento quando un libro è scritto.
Giorgio Falco, per lei che ruolo hanno chi la legge? Perché lei è molto amato, ha tantissimi lettori che la seguono, la critica ogni volta che esce un suo libro, l'analizza, ne scrive. Ma lei, quando compone un libro, pensa chi poi la leggerà?
No, guarda, cioè, lo so che può sembrare quasi una cosa naif, ma proprio non ci penso. Cioè, mi sembra strano ancora oggi, e io mi sento sempre il bambino che raccattava le pile scariche e si mette chiuso in stanza a muovere le pedine e ridare alle pile scariche una nuova vita. Veramente non ci penso. Va bene così. Cioè, almeno, finora mi sono trovato bene così. Il giorno in cui inizierò a pensarci, ma non so, forse non lo so, lo smetterò.
Grazie a Giorgio Falco e a Dejan Atanaskovic. Per quanto riguarda Alice, io mi commiato e saluto il pubblico, che so numeroso da casa, sempre con Misha Fortuna e Mario Massa. Vi salutiamo con un brano che non fa parte del progetto Recode, ma del progetto Elot, The Rice Offering.
Thank you.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.